puntata odierna di Cronache Azzurre, che è il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ciao Marcello.
Buongiorno a te, parto Ciao. Anche con te. Insomma, è arrivata la fumata nera nell'incontro tra Vlahovic e la dirigenza bianconera. Il serbo sembrerebbe sul procinto di lasciare l'avventura torinese, quindi abbiamo stuzzicato un po' i nostri radioascoltatori, così come vado a fare con te. Dusan Vlahovic, ecco, ti stuzzica come prospettiva? Chiaramente a te chiedo anche a che condizioni, i pro e i contro, secondo te, di un'eventuale trattativa per il centravanti serbo?
Ma io ti dico, è un giocatore che a me piaceva nel passato, credo si sia un po' perso tra infortuni, paturnie mentali e quant'altro. Detto questo, alle condizioni economiche attuali, perché Vlahovic ha rifiutato 6 milioni più uno di bonus e parte almeno da 9 milioni, io credo che per il Napoli non solo sia proibitivo da un punto di vista di costi, ma credo che sia anche abbastanza assurdo provare a prenderlo a quei costi. Sì, è vero che il Napoli ha bisogno di un centravanti di scorta dopo Højlund, però devi sistemare Lukaku e secondo me non sarà facilissimo, soprattutto perché il Napoli parte da una richiesta di 10 milioni, quindi giustamente non lo vuole svendere.
Certo.
E poi devi prendere tornerà anche Lucca, quindi devi anche vedere che cosa fare con Lucca. Tra l'altro vi ricordo che Lucca, comunque, prima che il Napoli lo prendesse, era un profilo che Allegri aveva attenzionato per il Milan, quindi voglio dire, magari ci sta anche che l'allenatore dica lasciamolo qui, fa la scorta di Højlund, lo voglio tenere, mi sembra motivato, quindi ci sta pure questo. Per cui sinceramente io credo che se Vlahovic a parametro zero, con miti pretese di ingaggio, comunque con pretese normali, ci faccio un pensierino. Vlahovic che spara cifre iperboliche dopo che viene da 2 anni, diciamo, voglio dire, di quasi inattività, ma insomma di scarso impiego, non è secondo me una soluzione plausibile per il Napoli.
Sì, è arrivato un'ultima ora da Sky che vorrebbe che già nella giornata di oggi potrebbe esserci l'annuncio di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Con te ancora non ne abbiamo parlato, la scelta di Massimiliano Allegri, anzi affrontammo in realtà l'ipotesi italiano, poi si è concretizzato altro, appunto Massimiliano Allegri. Ecco, quali sono state secondo te le ragioni principali per il quale il Napoli ha scelto come erede di Antonio Conte Massimiliano Allegri?
Ma innanzitutto la società ha fatto una valutazione secondo me di gestione, perché comunque lo spogliatoio del Napoli non è uno spogliatoio semplicissimo da gestire, lo abbiamo visto con Antonio Conte, perché poi al di là di tutte quelle che sono le chiacchiere, le frasi contro l'allenatore di Kevin De Bruyne hanno svelato che il clima nello spogliatoio certamente non era idilliaco.
Al netto degli avvelenatori di pozzi, intendi? dei falliti.
Sì, esatto, però insomma comunque non è facile, per cui certo. Bisognava trovare un allenatore che non si facesse, diciamo, trascinare dalla corrente di uno spogliatoio complicato, e Allegri certamente ha la personalità giusta e l'esperienza giusta. Poi se tu mi chiedi se io lo avrei scelto come allenatore, ti dico di no, perché a me la sua filosofia, come la filosofia di Conte, non piace. È una filosofia speculativa, secondo me è una filosofia che un po' è, non voglio dire datata, però non sta al passo con l'evoluzione del calcio moderno. Detto questo, magari si rivela la scelta azzeccata perché hai un gestore. L'unica domanda che io mi faccio, e questa magari ecco, la giro anche a voi, è che senso ha poi prendere Allegri dopo Conte e poi annunciare prima di prendere Allegri che il Napoli comunque deve ringiovanire la rosa, in maniera sacrosanta, intendiamoci, ridurre i costi perché De Laurentiis dixit, non siamo il PSG e non siamo il Real Madrid, e poi prendere Allegri che sì, ha lavorato con i giovani, ma che comunque è un allenatore che fa un calcio per cui ci sono devono giocare sul campo giocatori esperti. Ecco, questa secondo me è un po' una contraddizione. Sono curioso di vedere, magari se lo annunceranno oggi, che cosa dirà il presidente domani.
E quando sarà annunciata. A proposito di domani, sì. Ecco, mi lanci l'assist, domani poi ci sarà la presentazione dei ritiri estivi di Mario e Castel di Sangro a partire dalle 14.30, conferenza stampa Palazzo Petrucci a Posillipo. Saremo presenti lì con il nostro inviato. Però la giro a Carlo la domanda, no, di Marcello, così insomma introduco all'ospite.
Quantomeno nella razio di trattativa sull'allenatore successore di Conte ci sia stata un po', insomma, di nebulosità, quantomeno su le linee guida che hanno portato a scegliere, sì, l'uno piuttosto
poi
che l'altro.
Poi c'è stato detto Allegri
oppure
lo voleva
su
già
qualche
scorso.
Schermaglia di trattativa che non è andata per il verso giusto, qualche retroscena che magari noi
Maurizio
non conosciamo
Sarri,
che esatto ha potuto far protendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco, al netto di Sarri, che era la prima scelta ed è una tipologia di allenatore, arrivare poi a un ballottaggio tra Allegri e Italiano, ecco, non stiamo parlando di due fratelli gemelli,
sì,
omozigoti,
infatti, di filosofia calcistica, no, di idee,
per questo
di,
voglio
di anagrafe,
è chiaro a tutti, quindi significa che evidentemente quantomeno l'aspetto di filosofia calcistica, di modo e credo tattico di intendere il gioco, non fosse sì rilevante ma non fondamentale nella scelta del Napoli. Quindi magari altri aspetti, e tra questi ci metto anche quello che Marcello diceva, cioè il fatto che magari il Napoli ha spiegato ai vari candidati qual era diciamo una strategia da porre in essere, perché dopo due mercati assolutamente dispendiosi il Napoli un occhio ai conti lo deve tenere,
quindi
ha una necessità di abbassare il tetto ingaggi, anche una necessità magari di abbassare l'età media della squadra, ed evidentemente Allegri, che di solito comunque è un allenatore aziendalista, evidentemente non ha mosso rimostranze, perché sennò ci troverei una contraddizione ancora più forte rispetto a quella non di poco conto di mettere
candidati
in ballottaggio,
così insomma,
ecco, due candidati diametralmente opposti calcisticamente parlando.
Intanto sì, ancora Allegri Napoli ci siamo, insieme al direttore sportivo Manna, attesa per la risoluzione col Milan. Invece ti chiedo, Marcello, o meglio ti sottopongo questo aspetto. Rasmus Højlund è definitivamente un calciatore del Napoli e quindi si ripartirà dal danese per almeno per la prossima stagione, ma crediamo anche per il prossimo futuro. È il calciatore sul quale il Napoli, almeno nel reparto offensivo, dovrà costruire le sue fortune future.
Sì, sicuramente. Io sono molto curioso di vedere, l'ho detto anche qualche volta da voi,
sì,
sono molto curioso di vedere Højlund giocare da centravanti,
certo,
e non da pivot.
Ne
abbiamo visto un saggio delle sue capacità da centravanti contro l'Udinese, in occasione del gol, dove finalmente è stato fronte alla porta e ha attaccato la profondità, ha fatto una progressione clamorosa nell'occasione in cui McTominay nel secondo tempo si è mangiato letteralmente il gol del 2-0,
sì.
Quindi a me sono molto curioso di vederlo. È chiaro che bisogna valorizzarlo bene, perché questo è un centravanti attorno al quale devi costruire un impianto di gioco secondo me importante. In questo senso, ecco, la valorizzazione dell'asse De Bruyne Højlund, ammesso che De Bruyne resti, potrebbe essere una trave portante per sviluppare un Napoli che magari non è sbilanciatissimo, non è attrazione offensiva, però che quando riparte a campo può far male all'avversario.
Sì, sì, invece voglio cambiare un attimo scenario prima di lasciarti al tuo lavoro. Questa sera l'Italia di Silvio Baldini, allenatore per ora in pectore, vedremo se poi sarà lui nella insomma, dopo l'elezione del presidente federale, su chi ricadrà la scelta. Questa sera però una sorta di laboratorio totale per Silvio Baldini, complice anche poi i tanti calciatori big in ferie in questa fase della stagione. Donnarumma tra i pali, avrebbe dovuto giocare Palestra a destra, ma infortunato, quindi ancora più sperimentale la retroguardia, con Favasulli come terzino destro del Catanzaro di Alberto Aquilani. A sinistra giocherà Anor, già con tanta esperienza in Serie A e anche in Champions, coppia costituita da Comuzzo e Chiarodia. Il primo chiaramente in maglia viola, lo conosciamo, il secondo invece un italiano in forza al Borussia di Mönchengladbach. Centrocampo ci sarà Lipani in cabina di regia, lo abbiamo visto al Sassuolo. Le due mezzali saranno Pisilli da un lato, 21 anni, e Ndur dall'altro, quindi un terzetto di 21enni in mediana. Centravanti Pio Esposito, che ormai già ci sembra un veterano ma in realtà ha solo 20 anni, Coleoscio, ala da dribbling del Paris Football Club, e Cherubini dalla Sampdoria dovrebbero poi costituire il terzetto offensivo del 4-3-3 di Silvio Baldini. Ti stuzzica, ti incuriosisce, sei particolarmente curioso di vedere questo sì, o quell'altro calciatore? Ecco, qual è la tua idea?
No, a me stuzzica molto, ritengo Silvio Baldini un buonissimo tecnico e io sinceramente, più che ripescare Conte o Mancini, punterei su un allenatore bravo come Baldini, che sappia lavorare con i giovani. Ha un patto però, che la nazionale riparta proprio dai giovani,
sia supportato. Perché, sì.
Ecco, io credo che la base per la nazionale di giovani bravi ci sia. Sì. Non, è una bugia il fatto che in Italia non ci sono più giovani di valore. Ci sono giovani di valore, solo che in Italia non si ha il coraggio di farli giocare, non si ha il coraggio di responsabilizzarli, perché purtroppo è un calcio che guarda ai risultati per una questione di logica economica, perché soprattutto le big, se non fai risultati poi va in rosso di bilancio,
sì, vero.
È un cane che si morde la coda, per cui io sono curioso di vedere, per esempio, ecco, tu hai... dicevi la formazione, sono molto curioso di vedere questo chiaro, perché me ne parlano molto bene, ha fatto molto bene in Germania al Borussia Mönchengladbach, e insomma secondo me sono tanti, ci sono tanti giovani interessanti. Per esempio io credo che poi sia forse è infortunato, ma io avrei chiamato anche il figlio di Pià, che ormai
c'è tra i convocati, questa dovrebbe essere la squadra dal primo minuto, poi vedremo se sarà questa, ma insomma, ci sono
questi sono ragazzi, sono giocatori importanti, cioè non scaldano la panchina in Italia, cioè questi Pià, il figlio di Pià gioca la Champions League da titolare al Borussia Dortmund, non è che fa l'amichevole del giovedì, è un giocatore già formato.
Assolutamente, assolutamente. Io saluto Marcello Altamura, Cronaca di Napoli.
Grazie, alle prossime, ciao Marcello.
Grazie a voi, un abbraccio.
E invece vado da Carlo sulla nazionale.